Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Avete mai pensato di aprire la vostra cucina di casa a ospiti paganti? Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, scopriamo i piccoli business domestici, come trasformare la propria casa in una fonte aggiuntiva di reddito. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di allergie e informazioni sulle etichette dei prodotti e per il focus sui trend di luxury, lusso, low cost. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità della settimana.
Dopo anni di polemiche, Londra tornerà finalmente a vedere sulle proprie strade i suoi Routemaster, i tradizionali autobus rossi a due piani. Ritirati nel 2005 perché ormai vetusti e troppo inquinanti, i Routemaster del XXI secolo saranno pronti entro il 2012, l'anno delle Olimpiadi, e consumeranno il 40% in meno. MySpace Italia lancia MySpot, il primo web serial a episodi, per promuovere campagne pubblicitarie online presso la community. In scena, la richiesta di un cliente a un reale team creativo di realizzare una campagna. In 4 episodi di 5 minuti ciascuno, ne viene poi rappresentato l'iter di sviluppo fino alla proposta dello spot. Il bar sport è sempre più rosa. Secondo i dati FIPE, sono infatti 4 su 10 i bar che hanno un titolare donna. La stessa cosa succede nei ristoranti, dove sempre più spesso le donne passano dai fornelli alla gestione, spesso con risultati da guida Michelin. Si terrà dal 28 al 30 maggio alla Fortezza d'Abasso a Firenze la 7ª edizione di Terra Futura, mostra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Oltre 600 le aree espositive, 200 gli appuntamenti culturali. Problemi di parcheggio? A New York li risolve il telefonino. Utilizzando un'applicazione iPhone, SMS e Twitter, Street Park New York mette in contatto chi libera un posto con chi lo cerca. 3 dei 5 dollari pagati per il servizio vanno sul conto virtuale di chi segnala lo spazio.
La borsa della spesa.
Guadagnare con la propria casa. Complice la crisi, sono sempre più diffuse le opportunità di realizzare tra le mura domestiche attività che diano luogo ad entrate integrative. Dai set in casa per le riprese di un film o di uno spot al bed and breakfast, fino alle lezioni di cucina e ai pranzi in famiglia. Ne ha scritto recentemente anche il Sole 24 Ore. Noi oggi vogliamo concentrarci proprio su quest'ultima formula, un fenomeno che si inserisce nella tendenza che fa del ritorno alla domesticità il proprio valore aggiunto. Vedi i cosiddetti negozi casa, il boom delle vendite a domicilio, gli swap party e gli house concerts, i concerti in casa. L'idea di aprire la cucina di casa a ospiti paganti, soprattutto stranieri, sta avendo molto successo. Nel mondo si parla di underground restaurant o ristoranti segreti. Ce ne sono alcuni di culto a Londra, Berlino, Vienna, Buenos Aires. Tra i primi a sviluppare il filone in Italia, Home Food, il circuito che riunisce 500 padroni di casa chiamate le Cesarine. Pranzo in famiglia in Italia, ha scritto recentemente il New York Times, è una delle esperienze da provare almeno una volta nella vita. L'ideatrice Egeria Di Nallo ci spiega come funziona.
I soci di Home Food, e per essere soci bisogna essere persone da bene, cioè saper andare a casa delle persone e pagare una quota di 35 euro annuali. Ecco, i soci di Home Food hanno la possibilità di andare a mangiare a casa di signore che si chiamano Cesarine e sono socie anche loro di Home Food, che cucinano un pasto che intreccia la storia della Cesarina con la storia del territorio. Ogni Cesarina sceglie un menù che è sempre quello. C'è una brochure che introduce a questo percorso e l'esperienza è l'esperienza non del ristorante, ma è l'esperienza del pranzo in famiglia. Un po' come una volta per i meno giovani quando si andava dai parenti. Ed è un'esperienza forte perché io vedo che soprattutto gli stranieri l'apprezzano molto e ne escono veramente arricchiti. i vari Mary, John e Margaret, quando si siedono al tavolo di una cesarina e diventano essi stessi come parte della famiglia, si crea quella che io chiamo una famiglia glocale, in cui prendono il buono della famiglia, le belle tovaglie, le belle stoviglie, il buon mangiare, il ricordo della zia Corinna, e non si prendono gli svantaggi della famiglia che tutti conosciamo. Il cibo è un sedimentato di esperienze che si perdono nel tempo, ecco. Dice Babette, ci sono voluti generazioni per gustare un pranzo come questo, ma non tanto per farlo, ma anche per gustarlo. Quindi noi proponiamo un gusto che non è un'educazione al gusto da laboratorio, ma è un'educazione al gusto entrando nelle radici del cibo.
Dio sia lodato, tutti i cibi sono arrivati in perfette condizioni.
Ma quali cibi, Babette?
Gli ingredienti per il pranzo. Pour le dîner français?
Sicuro che quello non è vino?
È Clos Vougeot 1845, chez Philippe rue Montorgueil.
Abbiamo le persone che abitualmente, almeno un paio di volte al mese, vanno dalle cesarine. Quelle che poi si muovono per l'Italia hanno già i loro punti fissi. Quando vanno a Venezia vanno da una cesarina, quando vanno a Roma, eccetera. Beh, si divertono anche molto, insomma, si divertono come forma di diversità, se hanno poi degli ospiti ce li portano, è diventato un po' un modo alternativo che si integra con quello dei ristoranti, perché tenete conto che una cesarina può avere al massimo, sul suo tavolo porta 8-10 persone, quindi non fa assolutamente concorrenza ai ristoranti, ma aiuta anzi a far venire stranieri che poi vanno anche ai ristoranti. Credo che abbiamo una frequenza maggiore di stranieri che prenotano addirittura un anno per l'altro. Meno di un mese fa è uscito sul New York Times Travel, è uscito un articolo per un posto per 2 o 3 cesarine che stanno in un posto sperduto dell'Abruzzo, 450 abitanti. Dopodiché si è scatenato una pioggia di mail, credo 2.500-3.000 mail di persone che prenotano in quel posto. Sarebbe interessante anche per noi, perché ci accorgeremmo che l'Italia è molto meno disordinata, insomma molto meno, fra virgolette, svaccata di quello che normalmente si pensa, cioè che le famiglie sono ancora le famiglie, che nelle case si mette ancora la tovaglia, che ci sono ancora, diciamo, le stoviglie buone, che c'è ancora tutto un tessuto familiare italiano che spesso noi dimentichiamo che ci siano. Mi ricorderò sempre un giovane che eravamo andati da una cesarina qua di Bologna, quando ci ha detto: vengo da un altro mondo. Cioè aveva fatto un'immersione in una realtà, in valori, eccetera, che lo avevano arricchito e di cui si era reso conto della diversità.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, parliamo di allergie. Le intolleranze sbarcano sulle etichette.
In Italia circa il 2% della popolazione soffre di allergie. Un recente studio della Scuola di Sicurezza Alimentare di Torino, che fa parte della Fondazione per le Biotecnologie insieme alla rete di allergologia, ha lanciato recentemente un allarme che è stato raccolto dalle catene di supermercati e ipermercati di Coop e di CRAI. Ebbene, Coop e CRAI hanno deciso di segnalare in circa 400 prodotti a marchio la possibilità dell'intolleranza. I prodotti con il marchio di insegna sono molti di più, circa 1 migliaio, e coprono in Coop più del 20% delle vendite totali, in CRAI circa il 12%. In alcune categorie merceologiche i prodotti a marchio venduti in quelle catene di supermercati sono i leader ormai da diversi anni. Perché questa strategia? A nostro avviso il motivo è duplice. Soprattutto Coop, un po' meno CRAI, hanno fatto del consumerismo il loro cavallo di battaglia. Consumerismo vuol dire rappresentare gli interessi dei propri soci consumatori. Alcune volte ci riescono, altre meno. L'evidenza nell'etichetta di queste nuove informazioni va in quella direzione. A dire il vero, l'etichetta è già zeppa di informazioni. Il consumatore dovrà avere pazienza e leggerla con calma. Il secondo motivo è di tipo competitivo. Creano un distacco con le altre catene di supermercati e soprattutto con le industrie di marca. Queste ultime appaiono ancora lontane da questa vision dei supermercati.
Basta prezzi impossibili e lusso ostentato, i nuovi prodotti di culto sono prodotti luxury, di lusso ma low cost. Ne parliamo tra pochissimo nel focus sui trend della settimana, subito dopo la pausa.
Essere e avere.
Seconda parte di Essere e Avere, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Luxury, il tema della puntata di oggi. Il termine nasce dalla fusione di low cost e luxury e rimanda al concetto di lusso accessibile, prodotti e servizi di qualità ma dal giusto prezzo. È una tendenza ormai radicata che interessa la moda, il design, l'arte, una tendenza espressione dei nuovi stili di vita che fanno del risparmio e delle stanze antispreco i propri valori di riferimento. Patrizia.
Luxury è uno dei molti simori che però rende bene l'idea di un fenomeno che vede appunto il lusso e il low cost come, possiamo dire, due facce della stessa medaglia. Allora, il low, il basso costo di luxury è un low cost ad alto valore percepito dal consumatore, e questo appunto è il value for money legato alla marca, quindi al mondo immaginario e narrativo della marca, e il lusso che si ridefinisce intorno a un concetto di esclusività che non è più esclusiva nel senso letterale del termine, cioè escludente, quindi per pochi, ma più inclusiva perché di fatto è accessibile, si apre cioè a nuovi potenziali target. Quindi rimane comunque il lusso ostentativo, conservativo, quello tradizionale che continua ad esserci, cioè quello fatto di oggetti di status che fanno vedere agli altri quanto sono ricco, per cui esempi come il mascara del marchio Haute Couture Beauty, che ha il tappo in oro 18 carati diamanti che costa oltre 1 milione di euro, anche se poi ha le ricariche, oppure l'iPad nella sua speciale edizione in diamanti di imminente uscita, oppure le biciclette di lusso, ma anche i charms e le linee moda Gucci o Paris Hilton per animali, tutte le edizioni limitate, che so, la bottiglia di scotch di Glenfiddich del 50° anniversario a 16.000 euro, oppure la piastrella da bagno Il Bacio di Gustav Klimt, prodotto da Original Style in oro 24 carati che costa 400 sterline a pezzo. Insomma, alcuni esempi per dire che tutto questo rimane come modo di definire la propria identità sociale attraverso questi oggetti, ma il lusso contemporaneo è interessante quando appunto entra anche in risonanza con il low cost e quindi non fa più rima con spreco. Da segnalare a questo proposito il repairing di lusso, borse, abiti, scarpe griffati naturalmente di alto di gamma che non si buttano ma si ricucciono, si rianimano, si rimettono a modello, si ricolorano addirittura. Tra i ricchi e famosi di New York questa è diventata una nuova abitudine all'insegna del meno spreco e facendo del rattoppo una cosa molto cool. Esempio già notissimo in ambito hotellerie è Armani Hotel, se ne sta parlando in questi giorni, il primo albergo progettato dallo stilista nel Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo nel quartiere downtown di Dubai. Queste 160 stanze che vanno da un minimo di 800 euro fino ai 13.000 della suite, e questo appunto è il lusso da nababbi in stile Armani di cui stiamo dicendo. Però la notizia sta nel progetto Armani dei super ostelli, come li ha definiti lui stesso, perché anche ai giovani piace il bello e quindi saranno hotel da 100 euro a notte ma totalmente Armani, quindi caricati di tutto l'immaginario, i valori di marca e anche gli stilemi estetici, declinati in un'esperienza diversa per prezzo ma appunto piena di questa esclusività fatta di grande attenzione ai dettagli, sobria eleganza, design e rifiniture impeccabili. Armani in questo senso non fa che seguire un trend già consistente e molto affermato nelle capitali europee, quello cioè degli ostelli di design, notoriamente luoghi tutta sostanza, niente fronzoli, che si sono evoluti rimanendo no frills ma con il valore aggiunto dell'esperienza estetica. Dagli hotel al mondo abitare, in particolare l'edilizia modulare di lusso. Allora parliamo di ville prefabbricate, sono quelle firmate da Leo Marmol e Ron Ratzinger, notissimi in California per le lussuosissime dimore da rivista patinata proprio da film hollywoodiano, ma anche recentemente per le case prefabbricate, una l'ha acquistata anche Tom Ford. Sono ecosostenibili, hanno tempi record di costruzione circa 8 settimane e grande resistenza sismica, dunque sono low cost nel senso che la serie Rincon 5 parte da $179.000, ma in tutto e per tutto sono delle ville hollywoodiane molto accessibili.
E c'è un prodotto che secondo noi su tutti rappresenta al meglio questa tendenza con le sue due anime, lusso e low cost. Scopriamo quale in questa scheda.
Fra i marchi brasiliani più conosciuti al mondo, le Havaianas sono ormai sinonimo di infradito. Vendute nel mondo al ritmo di 500.000 paia al giorno, in Brasile sono talmente diffuse che fanno parte del paniere dei beni di consumo per calcolare l'inflazione. Prodotto trasversale per eccellenza, le mitiche infradito in gomma, semplici, colorate e democratiche, si sono evolute fino a diventare una calzatura glamour indossata anche dalle star. Ne sono state create edizioni in serie limitate, firmate da artisti e stilisti emergenti, vendute nei negozi più esclusivi, come quelle ideate per il megastore del lusso Dazlu, che arrivano a costare oltre 170 euro. Ultima novità, le MyHo, Make Your Own Havaianas, le flip-flop personalizzate da realizzare da soli.
Patrizia, questo esempio lo rende evidente. Luxury vuol dire anche una fusione dei due modelli di business. I prodotti low cost vengono ideati, commercializzati, distribuiti, pubblicizzati come prodotti di lusso e viceversa.
Certo, c'è questo doppio movimento, possiamo dire, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, per capirci. Comunque un rimescolamento, un'appropriazione reciproca proprio di codici tra lusso e low cost. E questa appropriazione funziona, nel senso che un prodotto di lusso è più venduto quando la sua linea base è più accessibile nel prezzo, ma anche, diciamo, come canale, quindi diventa alla portata di tutti se il luogo d'acquisto, per esempio, è internet. Un esempio su tutti può essere Yux, moda e design alto di gamma a prezzi da outlet e a disposizione veramente di chiunque. E un prodotto popolare o commodity è più venduto quando si carica appunto simbolicamente di esclusività. Pensiamo alla Coca Light in bottiglia firmata da Lagerfeld, la cui sagoma nera di profilo si estende in tutta la lunghezza della bottiglia, tutte le linee di acque minerali in bottiglie progettate da designer che appunto fa diventare l'acqua acqua deluxe, oppure i fast food spagnoli di Ferran Adrià col cibo di qualità a prezzi da fast food. Nel movimento del lusso verso il basso abbiamo per esempio anche una tendenza confermata all'ultimo salone mondiale dell'orologeria e della gioielleria di Basilea. Le aziende tendono a realizzare modelli che garantiscano qualità altissima, tecnologia altissima, estetica, ma che sono complessivamente meno preziosi, quindi d'acciaio, certo con innesti, placature dal caucciù al carbonio all'oro rosa, ma a prezzi più competitivi per nuovi pubblici, quindi non rigorosamente pensati e offerti al target lusso tradizionale. Questo vale anche per i marchi moda come Ferregia, Scavalli, D&G, che firmano orologi molto accessibili a poche centinaia di euro. Dior, per esempio, ha fatto la linea Bijou, una linea low cost, che è un'operazione molto ben riuscita per un target appunto più giovane, e il tutto senza depotenziare l'identità del brand. Questo è un po' l'equazione da centrare. Nel movimento verso l'alto abbiamo esempi notissimi: H&M con Collection of Style, le collezioni di lusso uomo e donna con posizionamento medio-alto, e tutte le collezioni firmate con stilisti di fama internazionale, e lo stesso vale per Zara, eccetera. Ma abbiamo fatto questa puntata sulla parola luxury, che è stata usata da Custo, il marchio notissimo di Barcellona, per definire la sua collezione primavera-estate 2010. Quindi luxury viene definita dallo stilista stesso il lusso sostenibile, ma non tanto per l'ambiente quanto sostenibile per le tasche del consumatore. Quindi in questa nuova più specifica accezione, lo definisce il glamour accessibile. Chiudiamo con il cibo. Daniel Patterson, chef stellato del ristorante gourmet di San Francisco, esprime un concetto molto interessante e innovativo di lusso low cost. Dice: siamo 10 in cucina per 29 posti a sedere, dedichiamo moltissimo tempo a creare piatti perfetti, intendendo buoni, belli, sani e semplici da mangiare. Patterson ha messo al bando prodotti di lusso intesi come foie gras o manzo Kobe e predilige erbe selvagge, radici, fiori commestibili, legumi, cereali, verdure. Quindi fa menù degustazioni che variano ogni giorno, perché Patterson non si rifornisce da distributori dell'alta ristorazione ma va personalmente a fare la spesa e sceglie gli ingredienti migliori, anche culturalmente migliori. Quindi dice: è facile mettere in un piatto del caviale molto più difficile far diventare exciting un fagiolo. Quindi il lusso in questo caso è un'esperienza di consumo del cibo esclusiva perché è localmente situata, non è riproducibile altrove, è vincolata a quel luogo, a quella persona, al suo sapere, al suo background culturale, a quel tempo e a quella stagione. Un'operazione simile naturalmente a quella che in Italia ha fatto per primo Oldani.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo ad Amsterdam, su Luxury e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, buon pomeriggio. Siamo qui perché nell'area portuale a nord-est della città c'è un posto che è la sintesi perfetta di queste due anime, l'anima low e l'anima luxury. Un edificio pregno di storia, è stato prima un ostello per immigrati, poi un riformatorio e oggi meravigliosamente riconvertito in albergo su progetto del noto collettivo di architetti olandese MVRDV. Un luogo che contribuisce attivamente all'estrema vitalità culturale di questa zona e che è diventato non solo una meta turistica, ma un vero e proprio punto di incontro di creativi e nomadi contemporanei. È il Lloyd Hotel, questo è il suo nome, che ridefinisce gli standard dell'accoglienza, superandoli. Impossibile infatti classificarlo secondo il classico rating delle stelle, perché le sue 117 camere sono tutte diverse l'una dall'altra e il loro prezzo varia dai 100 ai 500 euro a notte. Ma badate bene, i servizi sono esattamente gli stessi, a far variare il prezzo sono solo i metri quadrati a disposizione, che poi, nel caso delle camere meno costose, sono ingegnosamente sfruttati e allestiti anch'essi come quelli delle camere più costose dal fiorfiore del design olandese. Per cui poco importa che si scelga l'esperienza di lusso o quella basic, perché in ogni caso l'esperienza sarà unica e a suo modo esclusiva.
Grazie Alessia. Patrizia, al di là dell'etichetta, della definizione luxury, è il tramonto, possiamo dire che è il tramonto dei vecchi parametri che usavamo per classificare i prodotti?
Ma dunque, lusso si contorna sempre di nuovi aggettivi e ne abbiamo tantissimi: etico, accessibile, low cost, sostenibile, immateriale, personale, eccetera. Un ulteriore aggettivo potrebbe essere quello di invisibile, nel senso il lusso che c'è ma non si vede se non con gli occhi esperti di chi sa riconoscerlo, così come si riconosce una cucitura perfetta che non si vede. Quindi un po' come la bellezza che è negli occhi di chi guarda. Dal punto di vista del paradigma del concetto di lusso, data la centralità del soggetto contemporaneo, che è un po' il nostro assunto di base che ripetiamo sempre, l'idea potrebbe essere quella del me luxury, cioè l'interpretazione assolutamente personale del lusso che diventa complice intimo, appunto invisibile agli altri e mantenendo le sue caratteristiche di immaterialità, perché è sempre più legato a tempo, spazio, silenzio, eccetera, però diventa soggettivamente e relativisticamente valutato in termini di value for me.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.